10 dipinte. Magazine settimanale di arte. A cura di Monica Bonetti.
E da Monica Bonetti, buona domenica e ben ritrovati a questa prima puntata del 2020 del magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Voci dipinte comincia l'anno da molto lontano, in un paese che ha molto affascinato l'Occidente, tanto che qualche anno fa il LAC gli dedicò un programma speciale al cui centro c'era una mostra del MASI curata da Elio Schenini dal titolo Sulle vie dell'illuminazione. Ma lontano non solo geograficamente, viaggiamo oggi idealmente anche nel tempo per arrivare fino al secondo secolo avanti Cristo, perché risalgono a quell'epoca i primi artefatti esposti al Museo d'Arte di Mindrisio, dove fino al 26 di gennaio è in corso India Antica, l'esposizione che ha ispirato appunto questa puntata dedicata all'arte antica indiana. La mostra è curata da Christian Lucenitz, che proprio oggi, a partire dalle 11 a Mendrisio, tiene una conferenza dal titolo L'antica arte indiana e le sue trasformazioni. Fate ancora in tempo dunque ad andare ad ascoltarlo e a visitare la mostra. E magari mentre andate tenete accesa naturalmente la vostra radio per ascoltare, continuare ad ascoltare voci dipinte e prepararvi a ciò che vedrete, perché con noi in studio ci sono due guide davvero d'eccezione. Buongiorno al professor Giuliano Boccali.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Giuliano Boccali è un indologo, dopo 25 anni di insegnamento a Venezia, a Ca' Foscari, dal 97 è professore di indologia di lingua e letteratura sanscrita all'Università degli Studi di Milano, studia in particolare la poesia e l'estetica dell'India antica. Ha pubblicato diversi saggi e diverse traduzioni anche di capolavori classici. Scrive regolarmente sul supplemento domenicale del Sole 24 Ore per le religioni e la cultura dell'India. Come è nato il suo interesse per l'India, professor Boccali?
Ho cominciato con l'interesse per la linguistica indiana, il sanscrito in particolare. Da lì sono passato alla letteratura, alla poesia soprattutto, che è la mia passione più autentica, e ho studiato i classici indiani. Poi le vicissitudini, le vicende del lavoro, della carriera accademica mi hanno spinto e hanno confermato questa vocazione indiana.
Buongiorno anche a Helmut Neumann. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli auditori.
Helmut Neumann nasce come scienziato, è laureato in chimica, ha vissuto una carriera di ricerca in università e nell'industria farmaceutica, ma coltiva da sempre anche l'interesse per la storia dell'arte, che ha studiato a Zurigo e ad Harvard, dove insieme alla moglie Heidi Neumann ha approfondito in particolare l'arte asiatica. Quello con l'India è un lungo amore, un lungo sodalizio iniziato negli anni 70, che ha poi alimentato con viaggi annuali per studiare siti archeologici e importanti templi sia in India che in Tibet. Ha curato diverse pubblicazioni e tenuto conferenze e per la mostra di Mendrisio in particolare ha curato le schede, sempre anche questo sempre in sodalizio con la moglie Heidi Neumann, ha curato le schede di presentazione delle opere pubblicate nel catalogo. Helmut Neumann vive nella Svizzera interna, pur capendolo perfettamente, l'italiano non è naturalmente la sua lingua madre, quindi si esprimerà prevalentemente in francese nel corso della trasmissione, ma lo ringraziamo fin da ora per lo sforzo di capire noi che parliamo in italiano. Anche per lei come nasce la sua passione, la fascinazione per l'India e in particolare per l'arte indiana?
C'était dans l'année 1959, quand j'avais 19 ans, que j'ai vu une exposition d'œuvres de sculptures indiennes tôt, toutes provenant de musées d'Inde que Nehru avait envoyé en Suisse, que j'étais tellement fasciné que j'ai commencé à dessiner les œuvres que j'aimais le plus. Et 10 années plus tard, j'ai souvent accompagné ma femme, que moi j'étais professeur à MIT, quand elle allait au cours des arts des Indes de la Chine et du Japon à Harvard University. Et quelques années plus tard, on a commencé d'aller régulièrement, presque chaque année, aux Indes pour visiter des sites avec des temples tôt.
Allora, riassumo brevissimamente, dunque una mostra nel 1959 che in qualche modo è un po' l'illuminazione che fa scattare questa scintilla e poi un altro amore, quello per la moglie che, se ho capito bene, già studiava storia dell'arte e lei l'accompagnava durante le lezioni di storia dell'arte, in particolare asiatica, cinese e giapponese, e questo ha cementato, oltre che il vostro rapporto, immagino, anche il suo amore per la storia dell'arte, che avete poi coltivato con numerosi viaggi, come dicevo in apertura, in India e in Tibet, per studiare più da vicino questa forma d'arte. Bene, prima di iniziare a parlare di arte indiana, una pagina musicale che, come sempre, a voci dipinte, ha un'impronta jazz. Il nostro brano di apertura ci porta subito in atmosfera, si intitola God Only Knows, è composto da Jim Glass ed è estratta dall'album Asian Influence Jazz Ethnic. Antica arte indiana, dunque. Prima di tutto, magari diamo qualche coordinata geografica e temporale. Di che periodo e di che luoghi stiamo parlando, innanzitutto, con rispetto alle opere presentate nella mostra di Mendrisio, Helmut Neumann?
L'exhibition comprend des œuvres partant du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XIIe siècle. Géographiquement, Les premiers siècles sont d'abord concentrés sur l'art de la de la dynastie des Kushan qui s'étend de l'Afghanistan et Pakistan jusqu'à l'Inde du Nord. Mais il y a aussi des œuvres de la même époque, deuxième siècle, tout à fait au sud des Indes, de la stupa de Amaravati. Et puis, la dernière période représentée dans l'exposition, c'est une période de la dynastie Pala au Bihar et Bengale, à Tibet de l'Est, du 8e au 12e siècle, où il y a des œuvres pas seulement bouddhiques, comme dans les premiers siècles, mais aussi des œuvres hindoues de Vishnu et de Shiva. Mais tout ensemble, il y a aussi des œuvres de toutes les autres parties des Indes, Inde centrale, Inde de l'Ouest et Inde du Sud, des siècles entre les deux périodes majeures.
Dunque, opere che appartengono a un periodo che varia dal secondo secolo avanti Cristo fino al XII dopo Cristo, ma che soprattutto provengono da un'area che non è quella dell'India attuale, ma un'area decisamente più vasta e che sono anche un po' l'indice dell'estrema varietà che si ritrova nell'arte antica indiana, no, professor Boccali? Danno un po' conto queste opere che si richiamano sia a buddismo ma anche all'induismo di questa estrema eterogeneità.
L'induismo e anche al jainismo, ci sono dei pezzi jaina della terza religione nata sul suolo indiano. E anche la varietà geografica, come diceva il dottor Neumann, è straordinaria perché si va dai pezzi del Gandhara, propriamente sarebbe la piana di Peshawar, poi in generale il Pakistan settentrionale e l'Afghanistan nord-orientale, fino a, e questa è arte quasi esclusivamente buddista, fino a pezzi del Tamil Nadu, tra cui un bronzo della dinastia Chola, con la quale l'arte del bronzo in India raggiunge i massimi livelli, sia tecnici sia estetici. Quindi se calcoliamo l'intervallo di tempi, se calcoliamo questa specie di respiro indiano fra momenti di grande espansione imperiale, per esempio il periodo dei Maurya, buddisti, terzo secolo avanti Cristo, terzo, secondo secolo avanti Cristo, il periodo dei Gupta, hindu, quarto, quinto secolo dopo Cristo, e invece periodi di grande frammentazione storica e estetica, ci rendiamo conto della straordinaria varietà di tipologie, di iconografia, di religioni, come si è detto. E devo dire che la mostra rende molto bene l'idea di questa varietà, con pezzi, secondo me, di spesso di straordinaria levatura.
Ecco, una mostra estremamente ricca in termini sia qualitativi sia quantitativi sia appunto nella varietà, ma prima domanda, che questo è uno spaccato di quello che ci è arrivato, presumibilmente invece che cosa è andato perduto? Cioè, quando osserviamo questi manufatti, alcuni ce ne sono degli estratti, si intuisce che mancano delle parti, che non sono completi, sappiamo quanto è andato perduto, sappiamo quanto questo sia come dire, rappresentativo di quello che poteva essere la ricchezza del patrimonio artistico culturale di quella regione. Non so chi vuole rispondere per primo, forse Helmut Neumann.
Sì. Le sculpture che vous aimez le plus dans la première salle, ils proviennent tous de Mathura, c'était la capitale de l'Empire Kushan. Et cette capitale était complètement détruite dans le 15e siècle, dans le 5e siècle.
Le opere che si vedono nella prima sala provengono tutte da Mathura, che è stata completamente distrutta nel corso del V secolo.
E proviennent des excavations archéologiques, mais en même temps, il y a toujours des édifices à Sanchi, au centre des Indes, avec des stupas et tous les grandes. The big gates and the surrounds of the stupa are still there with all their beauty and all the sculptures around them.
Inoltre, sul fondo della prima sala si vede un edificio che è proprio quello attorno a cui sono state anche recuperate e trovate alcuni dei manufatti esposti in mostra, che illustra bene quello che era la destinazione iniziale di queste opere. Anche il professor Boccali però voleva intervenire su questo argomento.
Sì, perché la sua domanda, quanto possiamo supporre che sia andato perso, è in certo modo provocatoria e rispetto all'India è molto interessante, nel senso che si può rispondere tantissimo o pochissimo. Tantissimo perché le invasioni islamiche hanno distrutto e dato un colpo di grazia micidiale. E fra le primissime sono nell'VIII secolo d.C., ma non sono solo nel Sindh. Fra l'VIII e il XII, XIII secolo ci sono state delle distruzioni imponenti. Quindi si può dire si è perso moltissimo, perlomeno nell'India settentrionale centrale. Peraltro si può anche dire si è perso meno se si considera che l'arte indiana è molto tradizionalista, perlomeno dal punto di vista iconografico, dal punto di vista per certi versi stilistici. Ci sono alcune caratteristiche della scultura indiana che sono quasi inalterabili, e lo stesso varrebbe per la poesia o che sono le cose che conosciamo meglio come manifestazioni artistiche. Quindi le tipologie esistenti ci danno un'idea abbastanza precisa di quello che può essere andato perso.
Proprio perché si tendono a riprodurre. Immagino quindi che si sia perso moltissimo di quello che era il contesto originale in cui queste opere si trovavano. Magari possiamo dire qualcosa su questo aspetto, cioè su qual era il contesto, su qual era l'uso originale anche di queste opere. Helmut Neumann.
Tutte le opere, no,
le œuvres.
Toutes les œuvres de l'art des Indes sont religieuses. Ça veut dire qu'ils viennent des temples ou des stupas, rien d'autre. Et il faut s'imaginer que, par exemple, à Tibet de l'Est, où il y a très peu de pierres, les temples sont toutes faites en briques. Et il avait des niches dans le brique où ils avaient exposé des sculptures des dieux bouddhiques, mais aussi des dieux hindous. Et c'était vénéré là dans les temples, et puis avec la destruction que Professor Boccali justement a mentionné, dans le 12e, 13e siècle, tout était détruit et on a retrouvé ces sculptures dans des excavations. Même des choses seulement du 12e siècle venaient des excavations.
Dunque, opere prevalentemente, anzi esclusivamente religiose, che provengono da templi o da stupa, e che quindi hanno questa destinazione. Una curiosità forse, professor Boccali, queste opere sono tutti dei bassorilievi, cioè magari degli alti bassorilievi, però comunque non esiste la figura tutto tondo.
Sì, non esiste quasi del tutto, si può dire non esiste del tutto, perché la scultura indiana, che è l'arte sovrana dell'India, è strettamente legata all'architettura. Quindi tutte le icone, sia buddiste sugli stupa, che sono questi tumuli originari circondati da una balaustra e poi arricchiti di una parte superiore, sono un monumento caratteristico buddista che presenta l'iconografia, le immagini del Buddha o delle sue vite anteriori o degli spiriti della vegetazione che lo proteggono, lo favoriscono o anche in alcuni casi delle scene. Sia dal punto di vista hindu, le pareti dei templi, sia esterne sia interne, fino a una certa altezza, e su questo ritorno se ho un minuto, sono tappezzate letteralmente di icone delle divinità. Il tempio hindu, un po' come le cattedrali medievali in Europa, è una grande cosmografia religiosa che rappresenta tutti i piani della realtà. Allora, siccome per l'India, a dispetto di divinità con tante teste, tante braccia, tante gambe, con queste forme incredibili, gli dèi, tutti gli dèi, grandi o piccoli, sono puri spiriti che acquisiscono una forma, una murti, quando devono intervenire, come sovente fanno, nelle vicende del cosmo. Questa condizione è simboleggiata dal fatto che da una certa altezza in su i templi non hanno più nessuna figurazione divina, umana, animale o altro, ma solo motivi geometrici. Cioè è un accompagnamento, tutto il tempio hindu è un accompagnamento al fedele che in genere è analfabeta, il che non vuol dire affatto che sia ignorante il fedele hindu, né allora né adesso, ma è analfabeta nel senso tecnico, non scrive. Quindi la sua religione gli viene fatta vivere dai racconti orali che si succhiavano persino con il latte materno e poi con l'educazione fornita dai bramini nei villaggi o dalle immagini dei templi.
Un'iconografia, quindi un analfabetismo che porta anche a una maggior capacità di leggere poi l'iconografia, un po' quello che si è perso in fondo, no? Nella cultura occidentale. Rispetto all'uomo rinascimentale, noi abbiamo perso moltissimo la capacità di leggere i simboli e di districarci nel simbolismo religioso, ad esempio. Questo in India non accade, si è mantenuto e perdurato anche nel tempo, magari nella capacità comune di leggere le immagini nel momento in cui è diventato più comune leggere i testi. Non so chi vuole, il professor Boccali, dottor Neumann.
Au commencement, dans le bouddhisme, on ne vénérait que le Bouddha et principalement comme des symboles, et puis du premier siècle, en partant du premier siècle, aussi dans une forme humaine. Et autrement que le Bouddha, il n'y avait que le Bodhisattva Maitreya, le Bouddha futur qui était vénéré, rien d'autre. Mais avec le temps, il y avait des centaines et des milliers de dieux différents développés dans un système extrêmement complexe. Et ce système était seulement dans les monastères. Les gens simples ne vénéraient que le Bouddha et une ou deux autres dieux et ne connaissaient rien. Et c'est même à présent, quand vous allez au Tibet, il y a tous ces dieux aux murs très complexes et aucun des moines ne les comprend. Et nous, les scientifiques, nous les comprenons seulement parce qu'on pouvait lire. Et tout est décrit dans des grands livres. Tous ces dieux, c'est des mandalas avec des centaines, quelquefois, de dieux précisément décrits, mais les moines ne comprennent plus rien. C'est un développement académique dans les monastères, et avec les destructions des monastères, c'était tout fini.
Beh, è assolutamente interessante vedere come anche in questo allora siano poi importanti le fonti per ritrovare quella varietà, quella capacità, quella distinzione in questa pletora di divinità che affiancano il Buddha, che inizialmente viene venerato come Dio unico e che poi si distingue, si suddivide in altre divinità, no, professor Boccali?
Sì. Dunque, il dottor Neumann ha rappresentato molto efficacemente la situazione buddista. La situazione hindu è leggermente diversa, perché l'iconografia, quantomeno, delle divinità affidata alle immagini e affidata a racconti come i Purana, per esempio, che erano ben noti a tutti, se non altro erano noti in maniera popolare, in maniera, diciamo, fin dall'infanzia, quindi c'è una notevole dimestichezza, non con i principi filosofici, ma con i principi mitologici, o meglio, con le narrazioni mitologiche o con le figure divine. Quindi, in entrambi i casi, peraltro, l'opera letteraria è fondamentale. Per tornare al buddismo, per esempio, il primo testo indiano che ci offre una biografia del Buddha, che è il Buddha Charita di Ashvaghosha, grande poeta del primo secolo d.C., è già organizzato narrativamente secondo una modalità che potremmo chiamare come la scenografia di un film, cioè la vita del Buddha è suddivisa come fossero in medaglioni, la nascita caratterizzata da certi eventi miracolosi, prima ancora della nascita il concepimento, poi la nascita, poi la vita dorata, diciamo così, a corte, perché il padre vuole sottrarlo ai mali del mondo in maniera che non abbracci la ricerca religiosa. Ecco, quindi sono i testi come le vite del Buddha o le vite delle esistenze precedenti del Buddha, i famosi Jataka, oppure i testi dei grandi scrittori indiani o dei Purana, che sono opere meno raffinate letterariamente, ma sono come delle enciclopedie, diciamo, dell'induismo, che ci offrono parecchi materiali per interpretare.
Quasi un fumetto.
Mentre, come diceva giustamente il dottor Neumann, per il buddismo quei testi sono molto criptici, sono poco di pubblico dominio, ma sono riservati ai monaci e ai più raffinati intellettuali.
Ma quando si inizia a rappresentare il Buddha? Cioè, fin dall'inizio dell'arte indiana si rappresenta il Buddha, oppure lo comincia ad avere una rappresentazione solo ad un certo punto? Helmut Neumann.
Le premier Buddha était sculpté dans le premier siècle après Jésus-Christ. Et simultanément, probablement, dans deux différents lieux, Mathura, la capitale des Kushan, et au nord, en Afghanistan et au Pakistan, dans la région de Gandhara. Et ces deux Bouddhas étaient complètement différents. L'un était en grès rouge, et selon les formes des Indes, tandis que l'autre à Gandhara, c'était la forme qui provenait du hellénisme. Et les vêtements de Gandhara sont comme une toga romaine, tandis que les vêtements du Bouddha dans Mathura, c'est très à la peau du Bouddha, c'est presque transparent.
Allora adesso andiamo subito dal professor Boccali a farci spiegare magari perché queste differenze e questa iconografia. Quello che diceva Helmut Neumann in estrema sintesi è che le prime rappresentazioni risalgono al primo secolo d.C., essenzialmente provengono da due luoghi: uno è Mathura, di cui abbiamo già parlato anche in precedenza, il secondo luogo da cui provengono è il Gandhara, quindi tra Afghanistan e Pakistan, e sostanzialmente ci sono due modi modi abbastanza distinti di rappresentarlo, uno che si richiama più a concetti ellenistici e quindi a forme che ci sono in qualche modo anche più, più comuni, più usuali, e l'altro invece in forme parecchio diverse, soprattutto con vesti molto aderenti al corpo. Cosa possiamo dire sull'iconografia, su queste due iconografie differenti, professor Boccali?
Sulla prima, già il dottor Neumann e lei stessa nel riprendere vi siete diffusi, forte influsso ellenistico, cioè greco-romano, anzi ormai romano imperiale, data l'epoca dei pezzi. Sull'altra iconografia, quella dell'ambiente di Matura, caratterizzata, ma l'ha già detto il dottore, dall'uso di questa renaria rossa, spesso picchiettata di bianco, i modelli presumibili sono le divinità della vegetazione, gli Yaksha, che hanno caratteristiche invece tipicamente indiane, hanno corpi rigogliosi, monumentali, visi larghi, occhi grandi, allungati quasi come uccelli in volo, lo scrive lei in una delle schede, mi sembra, e via dicendo. Cioè,
immagini voluttuose in un qualche
immagini
senso.
Voluttuose, questo è molto interessante, cioè se posso esprimere una mia sensazione, io amo molto la scultura indiana, non sono particolarmente, non l'ho studiata particolarmente, ma quello che mi ha sempre colpito è la capacità di tenere insieme sensualità e distacco, cioè le icone del distacco come quella del Buddha però hanno tratti incarnato, forme sensuali, e per converso le icone di alcune bellezze femminili, divine o non divine, hanno dei tratti che proprio per la estrema stilizzazione, l'estrema raffinatezza, inducono più che al desiderio alla contemplazione.
Magari possiamo accennare dopo il brano musicale che ora ci accompagna, a qualche riflessione su come si accompagnino dal punto di vista religioso e filosofico a due modi di pensare abbastanza distanti.
Thank you.
commistione tra jazz e musica classica per l'opera Swing Quartet con Figaro's Indian Wedding, tratto dall'album del 2005 Wolters Schmackern Oder Mozart Goes Swing. Oggi siamo estremamente internazionali con le lingue, potremmo dire Mozart va con lo swing, Mozart si diverte con lo swing o qualche cosa di questo genere. Torniamo a parlare di antica arte indiana, siamo con il professor Giuliano Boccali, indologo, e con il grande conoscitore di arte indiana Helmut Neumann, che ha collaborato alla realizzazione della mostra di Mendrisio Arte Indiana. Abbiamo accennato in alcuni momenti all'iconografia, mi soffermerei ancora su questo tema, soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione e il simbolismo degli animali. Anche qui una simbologia vastissima che tocca non solo gli animali reali, ma forse soprattutto quelli immaginari, professor Boccali.
Sì, ma anche quelli reali. Quelli immaginari, a partire dal mitico e famosissimo Makara, che è un mostro acquatico con vari tipi di testa, in genere e tipologia più diffusa è con testa di elefante, ma può anche avere altre.
Il coccodile.
Coccodrillo. Fra l'altro, se mi è consentita una battuta, ma è interessante, quel coccodrillo lì sta sulle insegne del dio dell'amore.
È certo che avvicinare, ecco. Vedere il dio dell'amore come un coccodrillo lascia già immaginare tutta una serie di cose, diciamo che ha molte allusioni.
Altri animali rappresentano delle più con una forma che noi assimileremo a quella di una chimera, delle forze primordiali molto potenti, molto pericolose, che però vanno domate dall'uomo di valore, dall'uomo coraggioso e che intende realizzare se stesso. Una breve aggiunta alla quale io tengo. La scultura indiana è in grande parte è molto, diciamo, naturalistica, per intendersi, più che realistica. E questo nella raffigurazione degli animali risulta meglio che in quella umana, perché quella umana è soggetta a convenzioni iconografiche e stilistiche che limitano la grande libertà, per esempio, di certi movimenti, la grande libertà di certe posture.
Vogliamo fare qualche esempio, magari concreto, anche delle opere proprio che sono in mostra? Non so, vuole magari Helmut Neumann qualche esempio concreto di questa convenzionalità nella rappresentazione del corpo umano rispetto alla libertà invece nella rappresentazione degli animali?
Sì, c'est une très bonne idée du professeur de la différence entre les corps humains et les corps des animaux, et c'est la plus grande liberté pour les artistes de s'exprimer pour rendre visibles les animaux. Et surtout dans cette première salle, il y a des éléphants magnifiques qui se promènent et qui apportent des lotus pour vénérer le Bouddha. Et encore, il y a des êtres combiné, il y a des lions avec des corps fantastiques, mais au lieu d'une tête, il y a un buste d'un homme et d'une femme aussi très beau. Ils ont même des ailes pour voler et c'est tout à fait fantastique, et ce n'était pas vénéré. C'était dans l'entourage des stupas, et c'était adoré mais pas vénéré.
Il dottor Neumann ha accennato a questa estrema libertà, sottolineando, d'accordo con il professor Boccali, come gli artisti abbiano una libertà molto maggiore nel rappresentare i corpi degli animali, e ne sono un esempio concreto proprio le opere esposte nella prima sala, dove ci sono degli elefanti davvero davvero molto belli che portano dei lotus, dei fiori di loto. Ci sono degli animali che mescolano elementi antropomorfi con elementi provenienti da animali differenti che appunto esprimono anche questa grande capacità e questa grande abilità tecnica di questi artisti, cioè, no? Che hanno una grande capacità di riproduzione, professor Boccali.
Un altro pezzo straordinario, secondo me, che fa parte dell'iconografia buddista, è la scena in cui il cavallo con cui l'auriga del futuro Buddha accompagna il futuro Buddha, cioè il principe Siddhartha, a cominciare la sua ricerca ascetica, lo accompagna nella foresta e Siddhartha prende congedo sia dall'auriga Chandaka sia dal cavallo. Il cavallo si commuove, si china, è una icona straordinaria, è una statua straordinaria. Che
c'è questo cavallo con inginocchiato di cui si vede anche
ai piedi del suo maestro e piange. E il Buddha lo conforta, il futuro Buddha, dicendogli all'incirca, secondo Ashvaghosha, tu hai adempiuto il tuo compito bene, tieni presente che il distacco è legge universale e che io vado a cercare la via per superare il dolore.
Ecco, quella figura equina, devo dire che farebbe invidia a molti scultori europei, a molte statue equestri di quelle nelle nostre piazze, perché ha davvero un'umanizzazione, un'espressività sia nel ginocchio che si piega ai piedi appunto del futuro Buddha, che è veramente notevole, uno dei pezzi forse più belli, più commoventi, no, dell'intera mostra. Voleva aggiungere qualcosa, vedevo annuiva dottor Neumann, no? Professor Boccali, allora vorrei un attimo fare un excursus. Invece abbiamo parlato di temi e di sentimenti positivi. Ci sono anche però nell'arte indiana delle immagini o di sentimenti più negativi, come la paura o come l'angoscia? Che tipo di espressività, che tipo di iconografia trovano?
Più che la paura e l'angoscia, la rabbia. Il
sentimento più negativo.
Sì, forse anche la paura, ma tenga presente che in questa stilizzazione iconografica il protagonista, l'eroe, non deve mai aver paura, non ha mai paura, quindi, ma si può adirare, ci sono delle icone di Shiva quando la sua prima moglie si brucia per protesta contro l'offesa ricevuta dal proprio padre, cioè dal suocero del Buddha, che sono straordinarie, cioè sopracciglia aggrottate, lineamenti tesi, bocche digrignate. Teniamo presente che sia qui, sia nel teatro, sia in letteratura, l'espressione dei sentimenti invece non è naturalistica, cioè è altamente stilizzata.
Ecco, però non diventa...
I trattati prescrivono come va fatta.
Ecco, però non diventa caricaturale nello stesso tempo, assolutamente, no? Questo è abbastanza un altro degli aspetti forse apparentemente contraddittori o comunque contraddittori per noi, no? Con la nostra cultura occidentale, mentre rimangono in una dimensione che, anche se non è realistica, è chiarissima nel riprendere. Miles Davis, con il suo So What che scorre in sottofondo, ci annuncia il momento di un'altra delle rubriche di Voci Dipinte, quella, come dire, un po' interattiva, quella a cui sono invitati tutti a partecipare, raccontando in due minuti qual è l'opera d'arte più capace di emozionare, di toccare le corde profonde della nostra sensibilità e della nostra mente. La proposta di oggi è quella di Elizabeth Sassi, laureanda in scienze umanistiche.
Il diluvio universale, un racconto mitologico che accomuna diverse culture e che sicuramente fa affiorare alla mente immagini di una natura violenta e indomabile. Il sentimento di sublime che nasce in me partendo da questa immagine mi riporta, con la memoria dello sguardo, ai dipinti romantici di Caspar David Friedrich e, ascoltando la mia memoria, riesco quasi a sentire i versi di Leopardi che descrivono la natura matrigna, e se mi soffermo ancora riesco a percepire Emily Bronte e la filigrana delle pagine di Wuthering Heights, Cime tempestose, scorrere sotto le mie dita, mentre in sottofondo risuona la voce di Kate Bush. Ed eccolo, riesco a vederlo chiaramente, il dipinto che salverei dal diluvio universale, lì, stampato sulla copertina dell'edizione di Cime Tempestose, presente nella mia libreria. A Storm in the Rocky Mountains, del 1886, del paesaggista Albert Bierstadt. Ma io quel dipinto, conservato al Brooklyn Museum, non l'ho mai visto dal vivo. Tuttavia, la sensazione più immediata, guardando quella stampa, è quella del naufragio della mia immaginazione, una sorta di spaesamento che all'improvviso mi costringe a ridimensionare il mio essere, come i minuscoli, quasi invisibili, cacciatori raffigurati e sovrastati dalla vastità della natura racchiusa in quei pochi centimetri. Albert Bierstadt fu un pittore statunitense, ma come ci suggerisce il nome, di origini tedesche. In questo suo dipinto in particolare, A Storm in the Rocky Mountains, riesce ad evocare, grazie alla resa della luce che filtra attraverso le nubi minacciose, una sensazione di quiete minacciata oppure ristabilita, prima o dopo la tempesta. Una sensazione che spazia nell'infinito di un istante e per questa ragione evoca in me una certa inquietudine, nella quale però ci si concede volentieri. Infatti non vi è paura di fronte a questa natura potente, bensì meraviglia e venerazione. Si è inondati da una quieta euforia che dona volontà di vita anche dove vi è ritratta la natura più ostile. E questa sensazione la si prova osservando tutte le opere di Bierstadt, fra le quali anche le famose vedute del lago di Lucerna e delle Alpi Svizzere. Una scelta la mia, legata anche all'attualità e ai dibattiti internazionali, un memento per ricordarci che siamo solo piccoli individui indifesi di fronte all'immensa grandezza e potenza della natura.
A Storm in the Rocky Mountains di Albert Bierstadt, la scelta di Elisabeth Sassi. E la vostra opera del cuore qual è? Per farcelo sapere potete scrivere una mail a vocidipinte@rsi.ch oppure in maniera più tradizionale potete inviare una cartolina postale all'indirizzo Voci Dipinte, Rete 2, Radio della Svizzera Italiana, via Canevascini 6900 Lugano Besso. Segnalateci la vostra opera d'arte preferita, un dipinto, una scultura, un'architettura, un palazzo, va bene qualsiasi cosa e noi vi contatteremo per raccontarcela in due minuti qui a Voci Dipinte. E l'opera d'arte del cuore dei nostri ospiti invece qual è? Professor Boccali, se
ci chiude devo gli pensare occhi, un momento.
Non, questo è il momento no, della domanda più difficile in assoluto.
È vietato. Non fra quelle indiane, cioè.
No. In generale, se poi capita che sia un'opera indiana, va benissimo, anche se è un'opera indiana, come magari presumo sia il caso per Helmut Neumann, la sua opera del cuore, l'opera che le sta più cara in assoluto, quella che vorrebbe tenere sul comodino. Se magari non ce l'ha già, non lo sappiamo, o comunque quella di cui che l'ha fatta in qualche modo anche innamorare proprio della storia dell'arte.
Se è assez difficile.
È già meglio, è abbastanza difficile, non solo che molto difficile.
È un peu trop grand pour mettre sulla tavola. Si je peux prendre de l'exposition à Mendrisio, je prendrai cette Sala Banjica à Iaxi, qui tient avec la main droite une branche de l'arbre. Mais principalement, pour moi, mon peintre favori, c'est Leonardo. Et j'ai eu l'occasion de voir deux expositions grandioses, l'un des dessins appartenant à la reine d'Angleterre et l'autre exposition au Louvre, où il y avait vraiment des peintures absolument magnifiques.
E dal Louvre che cosa si sarebbe portato via? Appena detto che tra i suoi pittori preferiti c'è Leonardo, mostre quest'anno, beh, con l'anniversario, bellissime mostre. Che cosa si porta via se le guardi al Louvre si girano?
De Leonardo je porterai la Ginevra Benci, ma che si trova pas au Louvre, e si trova alla National Gallery, e che était dans la possession du prince de Liechtenstein, qui l'a vendu dans l'année, je crois, en 65 pour À cette époque, 20 millions de francs, de dollars, et je pense que c'est la plus grave faute qu'il a jamais commise.
Magari sarebbe arrivata anche lei a 450 milioni come un'altra opera di Leonardo. Abbiamo dato tempo a Giuliano Boccali di concentrarsi sulla sua...
Ringrazio il dottor Neumann, che è stato molto più veloce di me. Sì, però adesso ho visualizzato, è la trasfigurazione di Tiziano, che è l'ultimo quadro che Tiziano ha dipinto, è a Venezia, nella chiesa di... è vicino a Rialto, mi scuso, ma...
non sempre possono venire in questo momento.
Comunque, chiaramente...
È una bella occasione per andare a vederle tutte, le chiese attorno a Rialto e trovare scapolavori.
Chiaramente l'impressione che fa a me è che Tiziano, vecchissimo, ultra ottantenne, vedesse Dio, cioè è talmente smaterializzata l'immagine, e l'episodio famoso dove Cristo si presenta trasfigurato agli apostoli sul monte, no? Ecco, trovo di una commovente bellezza.
Io vi ringrazio per essere intervenuti, ringrazio il professor Giuliano Boccali, ringrazio Helmut Neumann, ringrazio Mattia Brioschi che ha curato la regia tecnica. Vi ricordo che questa puntata viene diffusa in replica questa sera alle 22.35 sul web e in podcast. Potete trovarci invece in qualsiasi momento e ascoltare questa e le puntate precedenti. Il nostro indirizzo è www.rsi.ch/vocidipinte. In sottofondo sentite già le prime note di Indians Boogie Shoes con il sax di John Handy, accompagnato dal sarod, una sorta di liuto a 25 corde suonato dal bengalese Ali Akbar Khan. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e naturalmente buona settimana d'arte.
Mm-hmm.